This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Daniel Dennett è morto. Evviva Daniel Dennett. È morto un grande filosofo. Ma come? Galimberti ha detto che i filosofi sono morti tutti. Beh, toccandoci, no, non è così. Ci sono tanti filosofi in vita e Daniel Dennett era in vita fino a pochi giorni fa. E visto che è un filosofo che mi ha influenzato molto e mi ha fatto incazzare e ci ho litigato insieme, almeno coi suoi libri, vorrei fare questa puntata in cui vi parlo di alcune sue idee, discuto del suo pensiero e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti!
Ho letto Daniel Dennett molto presto nella mia vita. Avevo 20 anni, ero all'università ed era quel periodo in cui approfondito la filosofia della coscienza, filosofia della mente, in cui mi interessavo molto alla neurobiologia e ai temi legati a come i neuroni producono la nostra mente, la nostra anima. Com'è che dalla materia inerte nasce la materia pensante, viva, vivace, questo slancio vitale? E Daniel Dennett fu una lettura estremamente importante. Perché? Perché il suo approccio io l'ho amato da subito. Daniel Dennett, infatti, è un vero filosofo perché era letteralmente un curioso patologico. Dennett è uno di quei pensatori che non amavano la Torre d'Avorio, che mettevano le mani in pasta all'interno del diritto, della biologia, dell'evoluzione, dell'informatica, della bioetica e tutto quanto, perché in realtà era un vero filosofo che non lasciava nulla come scarto. Tutto quello con cui entrava in contatto era utile e il suo spirito mi ha influenzato molto, perché anch'io mi sono sentito attratto non dalla filosofia in sé per sé, ma da come la filosofia si connette ai diversi campi del sapere. Infatti lo sapete, io insomma non disdegno di parlare di cinema, di serie TV, non disdegno di parlare di musica, ma anche ovviamente di argomenti che tanti non collegano direttamente alla filosofia, dall'intelligenza artificiale fino al diritto e via dicendo. E Dennett è stato un grande maestro da questo punto di vista, per quanto le sue teorie, col passare degli anni, siano diventate molto distanti dal mio modo di pensare, perché lui è un critico, un forte critico dell'idea che la coscienza sia una sorta di proprietà, una sorta di qualcosa. Lui è un critico del pensiero metafisico, è un eterofenomenologo, e poi vi spiego che cosa significa, ed è un pensatore con cui ho fatto a cazzotti. È molto interessante la diatriba che si trova fra lui e Thomas Nagel, l'autore di Mente e Cosmo, di Lo sguardo da nessun luogo, oppure Cosa si prova ad essere un pipistrello, altro autore, insomma, statunitense che oggi fa filosofia in modo molto interessante. E niente, io mi sono innamorato di Daniel Dennett e io credo che questo sia il punto da cui voglio partire. Innamorarsi di un filosofo con cui sei particolarmente in disaccordo è una cosa estremamente proficua per la tua mente. La filosofia è proprio quel sapere in cui ti viene quasi imposto di innamorarti di ciò che contraddice i tuoi pensieri, le tue idee. E io di Dennett sono sempre stato innamorato. Perciò quest'oggi vorrei prendere alcuni suoi libri, alcuni suoi testi, parlarvene, prendere qualche citazione e discuterne amabilmente, tanto per ricordare questo autore. E se non l'avete mai letto, beh, è un autore sicuramente complicato, difficile, che però è veramente meraviglioso da leggere. Poi lui sembrava un po' Darwin, un po' Babbo Natale, quindi era anche simpatico, e nei suoi testi c'è quell'ironia che anch'io cerco di mettere ogni tanto in quello che scrivo e faccio. Perché poi questa è un'altra lezione, il filosofo non deve prendersi troppo sul serio, deve riuscire anche a scherzare col pensiero, altrimenti diventiamo tutti seriosi, rigidi e non riusciamo ad adattarci. Ed è proprio dall'adattamento che vorrei partire, perché grazie a Dennett io sono riuscito ad approfondire una buona parte di quel pensiero filosofico di Darwin che altrimenti mi sarebbe rimasto un po' difficile da comprendere. Uno dei suoi testi, che io non ho qua perché ce l'ho in versione ebook, è L'idea pericolosa di Darwin. È uno dei testi più belli di Dennett, in cui lui fondamentalmente esprime quanto rivoluzionario fosse il sostrato filosofico delle idee di Darwin. Ben lungi dal fermarsi all'idea di selezione naturale, l'idea fondamentale di Darwin era quello di rovesciare la causa e l'effetto in merito a quello che è la conoscenza del mondo, sottraendo quel principio secondo cui la natura è parte di un intelligent design, ovvero l'idea che ci sia una mente che progetta la natura. In realtà è un'ignoranza fondamentale quella che progetta la natura. Poi vi leggerò anche un piccolo estratto per commentare ulteriormente questo fatto. Un altro libro molto interessante di Dennett, che non ho qui, ce l'ho a casa, quello, e l'ho dimenticato a casa, è Sweet Dreams e altre illusioni sulla coscienza. Una delle idee fondamentali di Dennett è che la coscienza in realtà non è che non esiste, ma è il prodotto, sto semplificando, di scarto di quello che noi siamo evolutivamente. E quindi, quando cerchiamo di guardare alla coscienza come a un fenomeno in sé per sé, come se avesse una propria natura intrinseca, è come se guardassimo il numero di un prestigiatore sul palco e, dimenticandoci che quel numero è un trucco, pensassimo che ci sia una magia dietro a quel numero, quando invece non è così. Ed è un'idea con cui, di nuovo, ho fatto molto a cazzotti, perché se qualcuno ha letto i miei libri e vede i miei video, questa è un'idea che comunque io metto molto in discussione, non perché io sia uno innamorato dell'idea metafisica della coscienza, ma perché in realtà mi sembra che anche Dennett, insieme a tanti altri del suo, diciamo così, del suo pensiero, semplifichi un po' troppo alcune questioni, che però sono molto interessanti. Uno dei libri fondamentali che Dennett ha scritto è proprio questo, Coscienza, che cosa è? Peraltro riedito da poco da Raffaello Cortina Editore, che sta ripubblicando, ha pubblicato più o meno tutti i libri di Dennett. E allora, come sempre, parto con una lettura. A un certo punto Dennett scrive: in generale, si può descrivere che cosa è rappresentato in un'opera d'arte, per esempio Madame Bovary, senza descrivere come tale rappresentazione è realizzata. Naturalmente, questa separazione non viene di solito fatta e si mescolano commenti sul mondo rappresentato a commenti sugli strumenti utilizzati dall'autore per rappresentarlo. Ma la separazione è possibile. Si può persino immaginare di conoscere a sufficienza il mondo rappresentato da essere in grado di identificare l'autore della storia, pur ignorando il testo o qualsiasi altra fedele trascrizione. Si può apprendere indirettamente che cosa accade nella storia ed esclamare: solo Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, poteva aver inventato una disavventura così assurda. Pensiamo di poter identificare dei generi di eventi e circostanze, e non solamente dei generi di descrizioni di eventi e circostanze, come kafkiane, e siamo pronti a dichiarare dei caratteri come squisitamente shakespeariani. Molte di queste plausibili convinzioni sono senza dubbio erronee, come potrebbe essere mostrato da ingegnosi esperimenti, ma non tutte. Io vi ho accennato solamente che per illustrare quanto si possa spigolare da ciò che è rappresentato, malgrado non si abbia una grande conoscenza su come la rappresentazione è realizzata. Questo ragionamento che lui fa intorno alla creatività e l'arte è un modo con cui lui fondamentalmente cerca di arrivare alla conclusione che spesso confondiamo quello che la coscienza manifesta di sé e il modo con cui la coscienza si sviluppa all'interno del corpo, del cervello, della mente, dei neuroni. Questo è un testo molto complesso, ok? Io ve lo dico, è anche lungo, sono quasi 600 pagine, molto molto dense, ed è un libro complesso. Però è un libro molto bello. Io sono in larga parte in disaccordo con questo presupposto, perché credo che la separazione, prendete l'esempio artistico, fra l'opera d'arte e ciò che ha prodotto l'opera d'arte, sia in ambito mentale, ovvero sulle intenzioni dell'autore, sia in ambito veramente concreto, la materia usata, lo strumento usato per produrre quell'opera, siano separabili soltanto in linea di principio. Cioè la separazione è meramente intellettuale. Da questo punto di vista, uno degli autori che sicuramente Dennett trova più indigesti e che per me è così importante è Henri Bergson. Perché in realtà la totalità dell'opera d'arte è ciò che dà significato all'opera d'arte. E molto spesso di questo abbiamo parlato su Daily Cogito. E coscienza è una serie di interessantissimi ragionamenti ed esperimenti che cercano di descrivere l'approccio eterofenomenologico, ovvero noi della coscienza, ma in realtà direi della natura in generale, secondo Dennett, possiamo soltanto valutare in modo concreto quello che si manifesta. Eterofenomenologia, ovvero fenomenologia, ciò che si manifesta, etero, agli occhi di un terzo. Quello che Dennett contesta è l'idea che io possa produrre un discorso sulla coscienza vissuta in prima persona. E questo si differenzia dalla fenomenologia classica, quella di Husserl, di Bergson, perché nella fenomenologia si può valutare ciò che si manifesta di un evento come quello della coscienza, anche ragionando sulla soggettività. Per Dennett non è così. E quindi diventa eterofenomenologia. Ed è per questo che lui è, direi, un ingegnere della coscienza. Lui guarda la coscienza come essa si manifesta. Gli interessa poco capire cosa c'è dietro, semplicemente perché per lui dietro non c'è nulla. Da cui Sweet Dreams, l'illusione della coscienza. Capite bene che, conoscendo, insomma, per chi conosce le mie idee a riguardo, questo è un pensiero molto complicato da digerire, però è sicuramente molto interessante. Bellissimo libro. Il primo libro che ho letto di Dennett, però, è questo qua. Infatti anche, come vedete, un'edizione un po' vecchiotta, è Brainstorms, Daniel Dennett. Ho trovato questo libro in una bancarella di libri usati e l'ho preso da ventenne perché ovviamente volevo saperne di più di tanti temi e quando l'ho letto non ci ho capito niente. Ovviamente non ci ho capito niente, anche perché è uno dei testi più complicati di Dennett. Però poi nel tempo l'ho ripreso in mano, l'ho riletto a spizzichi e bocconi e poi mi sono dato una rilettura e nel tempo la mia maturazione, anche dovuta al fatto che ho letto le altre sue opere e opere di altri, mi ha permesso di capire molto meglio. Questo è un altro testo, che direi in qualche modo va a fare il pari con coscienza che cosa è, in cui lui cerca di ragionare su come dalla materia inerte nasce la mente. E c'è un passo molto interessante che vi leggo, che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, e sembra contraddire in modo palese quello che io ho appena detto. Scrive Dennett: «Non voglio suggerire ai filosofi di abbandonare i metodi tradizionali della loro disciplina per passare all'intelligenza artificiale. C'è un'enorme quantità di lavoro da compiere attraverso la sperimentazione ideale e l'argomentazione, disciplinate dai canoni del metodo filosofico e ispirate dalla tradizione filosofica. Alcuni dei più recenti influenti lavori di intelligenza artificiale sono disseminati di elaborazioni filosofiche chiaramente riconoscibili come tali, anche se poco raffinate. E i ricercatori di IA devono studiare la filosofia? Certo, a meno che non siano contenti di reinventare la ruota ogni giorno». Quando è l'intelligenza artificiale a reinventare la ruota, questa di solito è quadrata o, nel migliore dei casi, esagonale, capace di fare solo poche centinaia di rivoluzioni prima di fermarsi. Le ruote dei filosofi, al contrario, sono cerchi perfetti, non richiedono in linea di principio alcuna lubrificazione e possono andare in almeno due direzioni alla volta. È chiaro che un incontro di menti si impone.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Qui, Dennett sembra quasi contraddirsi, non è così evidentemente, perché sembra dire che il ragionamento umano, la mente umana, diremmo quasi la coscienza umana, ha un quid intrinseco, ha qualcosa di riconoscibile rispetto all'intelligenza artificiale. In effetti, i filosofi che oggi ragionano di intelligenza artificiale prendono molto sul serio le tesi di Dennett sull'eterofenomenologia. In fin dei conti, Alan Turing, con l'esperimento dell'imitazione, The Imitation Game, adotta l'idea che se una coscienza si manifesta in quanto coscienza, allora è cosciente. Di nuovo semplificando molto, però un approccio eterofenomenologico che, come potrete immaginare, comporta un sacco di problemi, uno su tutti. Io sento di essere qualche cosa. Come la mettiamo, signor Turing? Però questo è un tema che non voglio trattare perché è molto molto vasto, magari ci dedicheremo un bel special cogito più avanti. Però qui lui sta dicendo che le menti si manifestano in modo diverso. E questo è uno dei punti, secondo me, più interessanti di Dennett e del suo lavoro. Cioè lui, pur criticando il fatto che la coscienza umana o aliena abbia un qualcosa di reale al suo interno, si rende conto che la coscienza si manifesta in modi peculiari. Quindi ammette il fatto che in diversi contesti si manifesta in diversi modi, che in qualche modo diventano specchio di quello che sta dietro. Lasciamo perdere il fatto che poi non è interessante andare a svelare il trucco del prestigiatore, però questo credo sia un punto interessante. Soprattutto sull'intelligenza artificiale, pur essendo questo un testo datato, Dennett ha detto cose molto molto interessanti, molto attuali, che consiglio di riprendere anche a chi si occupa di questo argomento. Quindi Brainstorms, saggi filosofici sulla mente e la psicologia. E poi dentro c'è un sacco di altra roba. Dopodiché un altro testo veramente bellissimo è questo, l'altro grande famoso di Dennett, Dai batteri a Bach. Sottotitolo Come evolve la mente. Questo è, credo, il testo più darwinista o darwiniano di Dennett, anche se c'è l'altro libro che ho detto, L'idea pericolosa di Darwin, ma mentre quello è un testo comunque che cerca di ricostruire i presupposti filosofici del darwinismo, questo invece è darwinismo applicato. Cioè qui Dennett, e infatti credo sia anche il suo libro più originale questo, Dennett prende e ti dice come i principi di Darwin danno forma a una nuova immagine del mondo. Anche qua una piccola lettura. Questa strana idea di entità fatte di informazioni e prive di mente che provocano coalizioni di neuroni ribelli che le sostengano, l'idea di memi che infettano la mente, avrà bisogno di diversi capitoli per essere espressi in modo chiaro e difesa. Qui voglio sottolineare che se qualcosa di simile a questa invasione si fosse realizzato, avrebbe senza dubbio comportato un processo di coevoluzione tale da selezionare il cervello umano, finora l'unico cervello infettato gravemente dai memi, per trattare i memi, per proteggerli e per aiutarli a riprodursi, così come gli alberi di fico si sono coevoluti con le vespe parassite che ricambiano il favore contribuendo a impollinarli. I neuroni possono avere molte forme e dimensioni i neuroni possono avere molte forme e dimensioni, e un tipo, il neurone di Von Economo, o neurone fusiforme, è presente soltanto in animali con un cervello molto grande e una vita sociale complessa, gli esseri umani e le grandi antropomorfe, gli elefanti, i cetacei, balene e delfini. Poiché le numerose altre specie che hanno antenati in comune con questi stirpi sono prive di neuroni di Von Economo, a quanto pare questi neuroni si sono evoluti in tempi piuttosto recenti e in modo indipendente per svolgere ruoli simili. Forse sono semplicemente comunicatori a grandi distanze adatti a questi grandi cervelli, però tendono anche a essere concentrati in aree cerebrali note per essere coinvolte nell'automonitoraggio, nei processi decisionali e nelle interazioni sociali, per usare termini molto generali. La possibilità che la loro presenza in queste diverse stirpi altamente sociali non sia una coincidenza suggerisce un'alta probabilità del loro ulteriore sfruttamento da parte di memi invasori. Potremo però scoprirne altri appena avremo un'idea più chiara di che cosa cercare. Questo pezzo, vabbè, magari qualcuno ha detto che ha detto, però è ricchissimo. In primo luogo perché introduce una delle idee più discusse da Dennett, che è l'idea coniata, diciamo, in parte da Richard Dawkins, cioè quello della memetica, ovvero il fatto che il nostro pool culturale è fatto di memi, così come il nostro pool genetico è fatto di geni, cioè sono quelle idee basilari, diciamo prive di forma compiuta, che poi compongono una insieme all'altra le nostre idee, le macro idee. Anche qui sto semplificando, ma è per questione di tempo. E l'idea che contesta qui Dennett è che i memi siano poi alla base di quell'evoluzione. Perché? Perché secondo Dennett è ancora un rovesciamento della causa dell'effetto. Darwin invece ci imporrebbe in qualche modo di mostrare come la selezione naturale delle caratteristiche fisiche e biologiche poi di eventuale forma ai memi, ammesso che questo sia un concetto valido e reale. Dai batteri a Bach è un testo bellissimo, peraltro divertentissimo, perché è veramente pieno anche di curiosità. È un libro bello da leggere per la curiosità di capire il pensiero complesso di un autore come Dennett. Però soprattutto la cosa veramente importante è che questo è veramente darwinismo applicato. Cioè in questo testo, più che in qualsiasi altro, si vede come Darwin fosse veramente un filosofo, o se non un filosofo, di quanto il darwinismo abbia prodotto una visione filosofica del mondo non non riducibile ai pensieri precedenti. Una vera rivoluzione che forse di cui dobbiamo vedere ancora i passi più grandi, e questo è importante dirlo. Leggetevelo, è veramente bellissimo questo testo. Dopodiché c'è un altro testo bellissimo, l'ho citato svariate volte su Daily Cogito, ed è Strumenti per pensare. Questo direi che è il libro di autoaiuto di Daniel Dennett, no, sto scherzando. In realtà però è un libro con un intento molto preciso, cioè proprio quello di dirti come, in modo pratico, conciso, diretto, funzionano alcuni dei tuoi, delle tue strutture di pensiero. Ed è interessantissimo perché in ogni ambito lui fa letteralmente un processo di reverse engineering. Anche questo è un metodo che Dennett compie tante volte. Cioè parte dal gesto, dal comportamento, mette in discussione il modo con cui normalmente noi leggiamo quel gesto, quel comportamento, e risale al punto da cui quel gesto, comportamento potrebbe scaturire. E lo fa ovviamente con un metodo controintuitivo. Strumenti per pensare, quindi, è un testo di, direi, filosofia pratica. E anche qua vi leggo un intero, sono capitoli abbastanza brevi, ok? Quindi vi leggo un intero capitoletto, che è il 39esimo, Competenza senza comprensione. Scrive: Darwin rovescia una delle nostre idee più ovvie, vale a dire che la comprensione sia l'origine della competenza. Perché mandiamo i nostri figli a scuola? E perché diamo importanza ai concetti più che all'apprendimento a memoria? Perché pensiamo che la via migliore per raggiungere la competenza in qualsiasi sfera di attività sia la comprensione. Non accontentatevi di essere stupidi sgobboni, capite i principi di qualunque cosa facciate in modo da poterla fare meglio. È sicuramente un consiglio eccellente in quasi ogni attività. Certo, esistono casi estremi che fanno eccezione, come quei musicisti di talento che suonano a orecchio e non sanno leggere le note, o gli atleti naturali che sembrano sempre fare la cosa migliore, ma non sanno spiegare come o perché la fanno e quindi non possono allenare gli altri. O ancora gli idiot savants, che a bizzarre combinazioni di incompetenza sotto quasi tutti i profili uniscono abilità sovrumane in qualche dominio limitato. In generale, tuttavia, la regola pratica è difficile da negare. Di solito, la comprensione è la chiave della competenza umana. È proprio vero che Darwin capovolge quel ragionamento, mostrando, per citare la vivace descrizione di Mackenzie, che l'artefice è l'ignoranza assoluta. Questa frase è potentissima. L'artefice è l'ignoranza assoluta. Il processo di selezione naturale ha una competenza estrema. Pensate alla seconda legge di Orgel, ma è del tutto privo di mente. La selezione naturale non è un processo intelligente, ovvero non vede quello che fa. È un processo completamente cieco. Questo l'aveva capito già Darwin. Per di più, continua Dennett, gli organismi che progetta ottengono i benefici di tutto il loro mirabile equipaggiamento senza dover capire perché o come ne sono dotati. Il mio esempio preferito è il cuculo. I cuculi non costruiscono il loro nido, sono parassiti di cova. La femmina del cuculo depone furtivamente un uovo nel nido di una coppia ospite di qualche altra specie di uccelli, dove l'uovo riceverà le cure degli involontari genitori adottivi. Spesso la femmina del cuculo fa rotolare fuori dal nido un uovo della femmina ospite, casomai i genitori ospiti fossero capaci di contare. Appena si schiude l'uovo di cuculo, il pulcino fa ogni sforzo possibile per buttare fuori dal nido tutte le altre uova. Perché? Per massimizzare le cure che riceverà dai genitori adottivi. Strumenti per pensare è un libro fantastico. Peraltro è uno dei più accessibili di Dennett, perché ti spiega bene, in modo appunto molto divulgativo, alcuni pensieri molto complessi. Ed è un libro che io amo molto, perché anche quando sono in disaccordo con le sue prospettive, però è interessantissimo. E io credo che alla fine dei conti sia quello il ruolo del filosofo. Dire cose non per farti essere d'accordo, ma per farti saltare sulla sedia e dire: non capisco perché non sono d'accordo, riascolto e rileggo, e anche se rimango in disaccordo è molto interessante. Ecco, Strumenti per pensare è veramente un libro di questo tipo, ve lo consiglio, bellissimo, forse il primo da leggere di Dennett proprio per la sua accessibilità. Dopodiché un libro che io amo particolarmente, ma che vi racconto soltanto en passant, senza citazioni, ma non perché non ce ne siano, perché ce ne sono troppe, è L'io della mente. Ora, Douglas Hofstetter, voi già lo conoscete sicuramente perché è l'autore di Gödel, Escherbach, un'eterna ghirlanda brillante di cui faremo lo special cogito prima della fine della stagione, abbiate pazienza. L'io della mente è un libro scritto da Dennett e Hofstetter ed è interessantissimo, è un altro libro da cui si può partire tranquillamente e io lo amo perché è una follia questo libro. È un libro che mette insieme capitoli di libri di filosofia, racconti di fantascienza, ragionamenti di Dennett, di Hofstetter, controintuitivi e confutazioni a quei ragionamenti, in un libro che è un caleidoscopio, in cui ci sono temi come l'enigma dell'universo, la natura del software, il problema della mirmecofuga, e leggetevelo se volete sapere meglio di cosa si tratta, i geni egoisti e i memi egoisti, di nuovo tornando al meme di Dawkins, dall'hardware al software, quindi dal corpo alla mente, il test di Turing, quindi intelligenza artificiale, la riscoperta della mente, la natura della morte. Ragazzi, questo è un libro incredibile, io ve lo metto in descrizione perché è un libro veramente da leggere, amare, è un'esplosione di creatività filosofica come pochi altri, e quindi non si può che adorare questo libro. E non si può che amare Daniel Dennett ed essere tristi. No, non si è tristi, perché un filosofo non muore mai veramente, almeno questo è quello che si dice un filosofo, però in fin dei conti, anche se il suo corpo se n'è andato, le sue idee rimangono qua per dialogare con noi. Quindi vi consiglio di approfondire Dennett, e soprattutto se sarete in disaccordo con lui, ascoltarlo veramente in modo attento, perché ha un sacco di roba da insegnarci. E questo è tutto. Grazie Daniel Dennett per quello che ci hai dato, grazie per le litigate, grazie per i tram sui denti, grazie per avermi contraddetto e per avermi fatto crescere con le tue teorie. È stato un bel viaggio che per me continuerà, per te non lo so. E con questo è tutto, io vi ringrazio per aver ascoltato, perché in live non uscite, che adesso leggiamo qualche commento, a tutti gli altri, insomma, condividete e lasciate un commento e fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori che magari ne hanno bisogno. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.